credo che sia particolarmente significativa. Più volte ha ripetuto, credo 2 o 3 volte, la tecnologia, le strumentazioni non devono essere fini a se stessi. Ecco, direi che questo è un assunto importante che dovrebbe orientare anche il dibattito, le sperimentazioni in campo della Smart City, perché questo io credo lo si noti alcune volte, spesso forse, molte volte l'esuberanza tecnologica è fine a se stessa e non è correttamente direzionata e finalizzata, quando invece ecco, la logica dovrebbe essere quella di sposare alle tecnologie le innovazioni di prodotto anche le innovazioni di processo, che sono fondamentali, sono le autostrade dove possono correre le innovazioni di prodotto. Detto questo, uno degli ambiti urbani, delle strutture urbane più energivore nel nostro patrimonio è di sicuro quello delle stazioni metropolitane, e Sims for Us, un altro progetto europeo di ricerca, proprio su questo argomento si incentra in termini di monitoraggio e di studio di tutte quelle strumentazioni che possono contribuire alla sostenibilità energetica appunto delle stazioni metropolitane. Il coordinatore italiano di questo progetto è il professor Alberto Giretti, è proprio il relatore di questa esperienza, rappresentando l'Università Politecnica delle Marche.
Grazie Silvano. Buonasera a tutti. Il senso di questo intervento, credo nell'ambito di quanto è stato detto, può essere interpretato in questo modo. Abbiamo parlato di sistemi smart. I sistemi smart sono basati sostanzialmente sull'informazione, abbiamo visto, informazione a supporto dei gestori dei servizi, informazione a supporto degli utilizzatori dei servizi. Oggi in 10 minuti cercherò di raccontarvi che cosa si può dire dell'informazione che vive nell'edificio e di quanto questa informazione può essere utilizzata per rendere l'edificio autonomo in termini di regolazione. È un progetto europeo di tipo RTD, quindi di tipo di ricerca avanzata, e quindi abbiamo spinto sull'acceleratore per quello che poteva essere la creazione dell'intelligenza dell'edificio. È un tema un po' futuristico, l'abbiamo applicato a una vecchia stazione metropolitana del 1924 a Barcellona e vediamo che cosa ne è venuto fuori. Allora, il progetto si chiama Sim for Us, Sustainable Energy Management for Underground Station. Dobbiamo riqualificare una stazione energetica, è un progetto capitanato da Cofeli, io ne sono il coordinatore scientifico. Abbiamo fatto un pilot a Passeggio di Grazia a Barcellona, è una bellissima stazione che è sotto casa Batlló, lungo la via del modernismo. Chi di voi è stato a Barcellona è molto probabile che ci sia passato dentro. Una stazione molto calda, abbastanza puzzolente se devo dire, perché è vecchia. Ebbene, che cosa si può fare con una stazione del genere? Abbiamo implementato un sistema intelligente e stiamo oggi in running, oggi è finito il progetto ad ottobre, quindi stiamo risparmiando il 20%, è abbastanza prudenziale, l'altra settimana siamo riusciti a risparmiare il 50% sui ventilatori, quindi insomma sono numeri molto grandi, perché se poi sono riportati a tutta la rete metropolitana parliamo di 9.2 gigawattora per anno, insomma sono numeri abbastanza consistenti. Un'altra interessantissimo aspetto di queste tecnologie, cioè delle tecnologie intelligenti per la riqualificazione energetica degli edifici, è che hanno dei payback period abbastanza corti. Si parla di 5 anni, se spingiamo un po' sull'acceleratore con un po' di standardizzazione del processo possiamo parlare di 3 anni. 3 anni, 20% di energia risparmiata sono sul piatto della bilancia, insomma pesano molto rispetto ai soliti 15 anni o 17 anni che si parlano per gli interventi invasivi e sulle riqualificazioni passive, quindi dal punto di vista diciamo finanziario sono molto molto appetibili. Questo è l'impronta energetica di Passeggio di Grazia, ha il 61% di energia consumata da parte dell'illuminazione, della ventilazione e del trasferimento dei passeggeri. C'è un 20% relativo a sistemi diciamo che si possono controllare molto semplicemente, di cui noi non ci siamo occupati, tipo i cartelloni pubblicitari illuminati, e c'è poi un 19% mi sembra, 19% che non si può toccare perché sono dati in concessione tipo alla Vodafone per le reti. Noi ci siamo concentrati sul controllo dei ventilatori, sono dei ventilatori molto grandi da 60.000 metri cubi l'ora, quindi sono dei bestioni, l'illuminotecnica della stazione e il trasporto dei passeggeri. Che cosa abbiamo fatto? Che cosa significa fare un edificio intelligente? Beh, il primo passo è ovviamente creare l'informazione necessaria alla gestione e quindi abbiamo distribuito sensori. Abbiamo implementato una rete di sensori abbastanza diffusa, sono sensori di misura del consumo energetico, sensori di misura della qualità dell'ambiente, del comfort, sensori per la misura dell'ambiente esterno in termini di parametri climatici. La stazione è collegata via internet e chiede informazioni anche alle previsioni meteo, perché ha bisogno delle previsioni meteo per regolarsi e per regolare i propri sistemi. Le reti sono reti abbastanza invasive, che cosa dire? È dire che è importante oggi capire che cosa significa sensorizzare un edificio, quanti sensori metto, perché il numero di sensori introduce una complessità di impianto. Un sensore è un altro impianto che mettiamo, una rete, e quindi va gestito esso stesso. Quindi nel bilancio economico di un sistema intelligente bisogna minimizzare questo. E questa conoscenza è una conoscenza che manca ai nostri sistemi di costruzione. Nessuno sa oggi, codificato, come si massimizza l'impatto, o meglio, si minimizza l'impatto di una rete di sensori in un edificio in termini di impatto economico. Secondo punto, integrazione di sistemi. Ovviamente tutta questa, cioè la stazione esisteva e quindi ci siamo dovuti interfacciare con dei sistemi anche abbastanza obsoleti. Abbiamo già visto che cosa significa, Manel ci ha parlato di che cosa significa hardware abstraction, e cioè sistemi software che permettono di trattare i dispositivi esistenti da un punto di vista solamente funzionale. In termini tecnici si chiamano middleware e questi middleware hanno una buona capacità per gestire l'integrazione dei sistemi. Uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare, perché essendo una stazione metropolitana, quindi un edificio pubblico, è l'affidabilità del dato. Quindi in questo middleware che abbiamo sviluppato abbiamo dovuto inserire un dato di certezza, un altro numero insieme al dato, che è la certezza, l'affidabilità del dato dato dai sensori. La metropolitana, come vi ho detto, è molto sporca, i sensori si sporcano, fanno drift, si rompono, e quindi questi dati devono essere gestiti in termini di incertezza e quindi di qualità del dato, anche perché sennò il gestore TMB non ci permetteva di implementare, diciamo, non ci faceva toccare niente, essendo poi lui il responsabile. Ultimo aspetto, ed è la parte diciamo forse più tricky, più interessante del discorso, è quella dell'intelligenza del sistema. Che cosa significa intelligenza del sistema? Prendiamo una metafora umana, noi abbiamo diverse capacità di interagire con il nostro ambiente, spero che di solito siano capacità intelligenti di interagire con l'ambiente. Ne abbiamo una reattiva, se mettiamo la mano sul fuoco la tiriamo via. Ne abbiamo un'altra programmatica, se devo prendere il treno io ho una immagine di me, un modello di me di come devo arrivare a prendere il treno e pianifico le mie azioni. Ebbene, la stazione ha dei modelli di se stessa al proprio interno, i sensori permettono di acquisire quelle che sono le informazioni necessarie, i modelli permettono di fare delle proiezioni sul proprio funzionamento e la stazione sceglie qual è la situazione, la configurazione dei propri sistemi che meglio verifica o soddisfa alcuni parametri. Qui entra il parametro decisionale. Quali sono questi parametri? Possono essere il comfort dei passeggeri, il risparmio energetico o la negoziazione con altri edifici intelligenti, e qui entriamo nella proiezione della Smart City. Quindi di fatto io vi ho parlato di tre fondamentali caratteristiche: la capacità di adattarsi all'ambiente esterno, la capacità di fare propria diagnosi al proprio interno, quindi del proprio stato. Se parliamo di facility management, questo ovviamente è una caratteristica molto importante, e la capacità di negoziare la propria prestazione. Queste tre caratteristiche sono quelle che di fatto realizzano il sistema smart. Parliamo quindi di come controlliamo. Il sistema ha i sensori proiettano i dati sui modelli, il controllore centrale fa le proprie valutazioni, sceglie la configurazione migliore che viene riattualizzata e così si chiude il ciclo del controllo. Ecco un diagramma, diciamo un encefalogramma della stazione, perché il che riguarda il parametro, riuscite a vedere il mio mouse? Non credo, forse il puntatore laser, sì. Ecco, questa che vedete qui è il consumo, vedete qui ci sono le potenze dei ventilatori quando era gestito da TMB senza controllo. Questa scalatura che vedete è il controllo della stazione, come il sistema controlla i ventilatori, e come vedete la potenza viene adattata, varia durante il giorno, ogni onda quadra, riesco a chiamarla solo così, rappresenta un giorno in questo caso. Ebbene, questo viene fatto, non a scapito dei parametri di comfort. Come vedete qui le temperature nei due casi sono quantomeno confrontabili. Però negozio un po' di discomfort, ma risparmio dal 15 al 30% per quello che riguarda i ventilatori. E questo è un esempio di model-based control, quindi controllo basato su un modello proprio della stazione. andando più velocemente avanti, le luci vengono controllate in modo reattivo. C'è un sistema di acquisizione della numerosità dei passeggeri nella piattaforma o nei vari luoghi della stazione, e le luci vengono abbassate o incrementate in funzione di quante passeggeri sono presenti. Se sono presenti pochi passeggeri, le luci vengono incrementate perché il compito visivo è più demanding, devo guardare più lontano. Nei momenti di rush hours, cioè quando ci sono molti passeggeri, il flusso è molto. Io ho un compito visivo che arriva al mezzo metro o al metro al massimo, e quindi posso abbassare le luci. Anche qui, con questi semplici stratagemmi, riusciamo a risparmiare il 15-25%. Ugualmente per le scale mobili, flussi di passeggeri si incrementa la velocità massima di risalita, alti flussi, bassi flussi si diminuisce la velocità massima. Questo qui porta a un 4-8%. Quindi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un esempio di stazione intelligente, un esempio di come le tecnologie ICT riescono a produrre efficacemente dei risparmi energetici, e di come questi sistemi totalmente autonomi per il momento riescono poi a inserirsi in un contesto di smart city, quando più stazioni metropolitane, per esempio in questo caso, possono essere messe in relazione e negoziare le proprie prestazioni. Due ultime parole su quelli che possono essere gli aspetti di mercato di tali tecnologie. Manca l'ingegnerizzazione di questi sistemi ICT per l'edilizia all'oggi, siamo ancora in fase sperimentale avanzata, e questo apre un grossissimo mercato, secondo me, per ripensare quello che può essere il ruolo poi dell'ingegnere edile e di come l'ingegnere edile va a interfacciarsi su questo ambito tecnologico. Un altro aspetto è quello dell'analisi della catena di valore di questi sistemi, che cosa significa, e mi riallaccio a quello che diceva Manel, ottenere per esempio un mercato open source a riguardo. Ho rubato poco di più di quanto mi era concesso, suppongo.